Un caro saluto a tutti voi. Come ha detto Adino, riprendo l'argomento iniziato 2 settimane fa, l'argomento delle autorità, del rapporto con le autorità. E in effetti ci sarà una terza parte, perché l'argomento, lavorandoci sopra, si è oltremodo esteso, le riflessioni che desidero condividere non potevano essere contenute tutte in questa occasione, quindi fra 2 domeniche avremo la terza parte, e poi così ho avuto l'idea di dare una possibilità per ragionare, per riflettere, per condividere su questo tema, per cui organizzeremo un incontro, immagino sempre online, perché diversamente non è possibile. I 2 punti centrali di cui oggi ne considererò uno sono quelli legati alla sottomissione alle autorità e alla preghiera per le autorità, che vedremo la volta prossima. Nell'epistola ai Romani, l'Apostolo Paolo approfondisce i fondamenti della fede e affronta temi riguardo i principi morali, i comportamenti, le relazioni. In sostanza, tutto ciò che rientra nell'etica cristiana, che deve caratterizzare e distinguere la persona e la vita del cristiano. Questi temi riguardano anche le relazioni con i fratelli in fede, ma anche con gli altri, le relazioni con la società in generale, entrando quindi anche nel merito dei rapporti con le autorità costituite. Vi invito quindi ad aprire la vostra Bibbia nell'Epistola ai Romani al capitolo 13, di cui faremo una lettura, a iniziare dal primo versetto. L'Apostolo Paolo scrive: ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti, i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano. Infatti, è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto: l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. L'Apostolo Pietro è in piena sintonia con l'Apostolo Paolo e scrive nella sua prima epistola, al capitolo 2, al versetto 13: siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Non c'è niente da fare. Il Vangelo destabilizza e rivoluziona la vita sotto ogni aspetto. Paolo ne era ben consapevole e sapeva che l'estendersi del Vangelo avrebbe provocato una ostilità sempre più aperta, e non solo tra i giudei, ma anche in seno al paganesimo. Basta vedere degli episodi riportati nel libro degli Atti, ad esempio a Tessalonica, Atti capitolo 17, dove viene detto dei cristiani che mettono sotto sopra il mondo, che agiscono contro i decreti di Cesare, o a Corinto, Atti capitolo 18, dove Paolo viene accusato di agire in modo contrario alla legge, ancora a Efeso, Atti capitolo 19, dove i cristiani sono involontari a causa addirittura di un tumulto. Paolo non ignorava l'atteggiamento ostile dei giudei nei confronti del potere romano, quindi pagano, ed era ben consapevole del pericolo che i cristiani venissero confusi con loro. Sentiva quanto era importante che la condotta corretta dei cristiani di Roma, e non solo quelli di Roma, dimostrasse lo spirito che li animava, dando una chiara impronta di moralità, di senso civico e di rispetto delle leggi e delle autorità. Ed è proprio per questo motivo che egli insiste sul dovere della sottomissione coscienziosa alle autorità costituite, del rispetto delle umane istituzioni e della preghiera per queste, dichiarando che questo è buono e gradito davanti a Dio. Pietro stesso, abbiamo visto, che motiva la sottomissione alle autorità come una risposta di amore per il Signore. Lo so, stiamo toccando un tasto che suscita tante perplessità, ma anche tanta allergia. Indubbiamente si possono assumere posizioni e atteggiamenti diversi, ma ricordiamoci che siamo sempre responsabili davanti a Dio delle nostre opinioni, dei nostri discorsi, delle nostre scelte, delle nostre prese di posizione che hanno un forte impatto su noi stessi e sugli altri. Possiamo essere critici, scettici, sfiduciati nei confronti delle autorità, ma dobbiamo chiederci se il nostro atteggiamento non faccia perdere valore e verità a quanto la parola dichiara. In altre parole, devo chiedermi: il mio atteggiamento manifesta quel per amore del Signore? Per Paolo e Pietro l'argomento è un tutt'uno con gli altri temi riguardanti la vita cristiana. Potrei mai io permettermi di stabilire una mia scaletta di valori della parola secondo i miei comodi o preferenze? Ma torniamo al testo di Paolo ai Romani, versetto 1. Ogni persona. Paolo non fa eccezioni. Credenti e non credenti, uomini e donne, ricchi, poveri, ogni vuol dire indistintamente tutti, anche se è evidente che si sta rivolgendo ai cristiani di allora e di tutti i tempi, richiamandoli alle loro responsabilità. Quindi ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, vale a dire alle autorità preposte al governo e alla regolamentazione della società civile, con le diverse cariche che le contraddistinguono. La parola superiori indica in senso generale tutti coloro che sono costituiti autorità sopra di me, a qualunque livello, ma esprime anche il senso della gradualità delle diverse competenze delle autorità. Quelle inferiori hanno il dovere della sottomissione a quelle che sono al di sopra di loro. Paolo ribadisce l'origine di questa disposizione: non vi è autorità se non da Dio. Quindi il principio dell'autorità procede da Dio, perché senza di essa non è possibile un vivere sociale ordinato E Dio è un Dio di ordine, e non solo nella Chiesa, anche nella società. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi nella sua prima epistola, al capitolo 14, versetto 33, dice che Dio non è un Dio di confusione o di disordine, ma di pace, cioè di ordine. E pochi versetti più avanti raccomanda che ogni cosa sia fatta con dignità, cioè con decoro e con ordine. È vero, sta parlando della Chiesa, ma il discorso non si limita solo alla Chiesa. Scrivendo ai Colossesi, capitolo 2, versetto 5, Paolo dice che si rallegra vedendo il vostro ordine, il loro ordine. Scrivendo a Tito, leggiamo al capitolo 1, versetto 5, che Paolo delega a Tito una autorità quando gli dice: rimani affinché tu metta ordine alle cose che rimangono da fare. Gli affida un compito, gli delega una autorità. C'è un passo che ho scoperto molto interessante nel libro dei Proverbi, al capitolo 28, versetto 2. Sentite cosa dice. Quando un paese è pieno di misfatti, cioè di cose fatte male, si succedono numerosi i suoi capi. Ma con un uomo intelligente e pratico delle cose, l'ordine dura. Sarebbe molto da riflettere su questa affermazione. Infine, immagino che sappiate come finisce, come termina il libro dei Giudici, dove si parla di pagine veramente drammatiche della storia di Israele. L'ultimo capitolo, l'ultimo versetto, cosa dice? In quel tempo non c'era autorità in Israele. È vero, mi direte, ma veramente c'è scritto che non c'era re in Israele? Certo, ma questo vuol dire che non c'era autorità. Il risultato? Ognuno faceva quel che gli pareva meglio. Questo è anch'esso un tema che ci porta a considerare la creazione, ci riconduce alla creazione, perché è da lì che anche questo argomento affonda le sue radici. Dio non è solo il creatore, ma anche colui che detiene l'autorità e che quindi detta delle precise regole ad Adamo ed Eva. Leggiamo al primo capitolo, al versetto 31, che Dio vide che tutto quello che aveva fatto era molto buono. L'autorità di Dio si è manifestata con la parola creatrice e l'ordine regnava in ogni ambito della creazione. Poi leggiamo che Dio creò l'uomo a propria immagine e somiglianza. Un Dio di ordine non può aver trasmesso all'uomo qualcosa di diverso da sé. La confusione, il disordine, in qualunque ambito, e qui stiamo parlando specificatamente nel senso politico, non è, o meglio, è uno degli effetti del peccato. Ne parleremo più avanti. Poi Dio dà delle disposizioni ad Adamo. Genesi 2, versetto 16, dice: mangia pure da ogni albero, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. Qui Dio manifesta il principio dell'autorità esponendo chiari principi legali, permessi e divieti. Mangia pure vuol dire hai il permesso, puoi. Non ne mangiare è un divieto. Andando avanti, leggiamo che Dio, sempre in Genesi, al capitolo 2, che Dio il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Un Dio di ordine affida all'uomo il compito e la libertà di dare ordine, che si manifesta con il lavorare e il custodire, in altre parole, gli affida una amministrazione. Ancora Genesi capitolo 2, versetto 19, leggiamo che Dio condusse tutti gli animali all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. Un Dio di ordine affida all'uomo l'autorità di classificare secondo criteri di valutazione di cui Dio stesso lo aveva reso capace. Entra in scena il serpente, Satana, che dice no, non è vero, e induce alla disubbidienza. Questo è il primo atto della mancanza di sottomissione dell'uomo verso l'autorità. È qui che troviamo l'origine di quella allergia che in qualche modo tutti ci contraddistingue, l'allergia verso l'autorità intesa come principio e allergia verso le autorità, cioè verso gli esecutori dell'autorità con le loro disposizioni. Per fare un esempio e capirsi meglio, vi cito un caso significativo che si è verificato ieri. Ero con mia moglie in un supermercato, entriamo con il carrello, l'addetto alla sicurezza ci ferma e dice che può passare uno solo per famiglia. Va bene, Isabella va e io rimango fuori a aspettare. Mentre ero lì nella zona dove ci sono i carrelli, si prelevano i carrelli, vedo che entra una giovane coppia e così mi sono sentito in dovere di dire: guardate che può entrare soltanto una persona. Sono rimasti per un momento lì e poi, ah va bene, allora entriamo una alla volta, ognuno col suo carrello. Sorridiamo? Certo, sorridiamo pure. Ma io credo che anche in questo ambito, nell'ambito di questa allergia che in qualche modo tutti sentiamo, c'è bisogno di redenzione. Dunque, l'autorità non è solamente una delega di potere da parte degli uomini verso altri uomini. È al tempo stesso una delega di autorità da parte di Dio. Se l'autorità umana, i magistrati, vengono definiti ministri di Dio, vuol dire che essi hanno autorità sugli altri esseri umani. Vuol dire che il potere che esercitano come autorità civile deve essere rispettato e temuto nella sottomissione, ricordando che essi hanno quel potere e quella autorità da Dio stesso, che è e rimane il sommo giudice. Andiamo avanti in ciò che Paolo scrive. Scrive che quelle, le autorità che esistono, sono stabilite da Dio. Questo è un bel testo imbarazzante. La questione è da sempre stata molto dibattuta, anche perché nel corso della storia c'è stato chi, in nome di questa affermazione, ha preteso da parte dei cristiani collaborazione per i propri scopi e quindi sottomissione assoluta. D'accordo, Dio stabilisce l'autorità, ma è inevitabile una domanda. Qui Paolo sta parlando del principio dell'autorità, del principio in sé, sta parlando della carica che viene affidata, sta parlando della funzione che deve essere espletata, oppure sta dicendo che Dio stabilisce e decide anche chi la deve detenere? Se così fosse, che ruolo gioca la volontà della nazione chiamata ad esprimersi? A questo proposito, richiamo l'attenzione su una interessante dichiarazione che è stata formulata in occasione dell'unificazione d'Italia nel 17 marzo del 1861. Una dichiarazione che ha caratterizzato il principio del governo monarchico di quel tempo. Negli atti del Parlamento d'Italia esisteva una proposta di legge datata 13 aprile 1861, quindi pochi giorni dopo l'unificazione, una proposta poi approvata, che riguardava l'intestazione degli atti del governo. E ecco cosa riportava questa proposta. Articolo unico. Tutti gli atti che debbono essere intitolati in nome del re lo saranno con la formula seguente: il nome del re di quel momento, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia. Dove poteva aver trovato origine una simile affermazione? La cosa è poi decaduta con l'avvento della Repubblica, ma c'è da chiedersi se il principio a cui si riferiva sia decaduto. A questo proposito, trovo interessante leggere una dichiarazione del profeta Daniele, capitolo 2, versetto 37 e 38. Daniele sta parlando al re Nabucodonosor e gli dice: tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. Ciò significa forse che Dio ha scelto Nabucodonosor per essere re di Babilonia, come ad esempio ha fatto con Saul e poi con Davide, quando Israele ha chiesto un re? Così non sembra, dal momento che Nabucodonosor, com'era consuetudine, è succeduto al padre Nabopolassar nel 604. Eppure abbiamo letto che Dio gli ha dato il regno e tutto il resto. Lascio l'argomento aperto, ma andiamo avanti. L'Apostolo Paolo dice perciò, cioè vale a dire, partendo da quanto finora affermato, chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Non so quanto percepiamo tutta la gravità di questa affermazione. Paolo dichiara che per il cristiano la sottomissione e l'ubbidienza all'autorità è una questione di coscienza verso Dio e non per un semplice dovere o una costrizione o per timore o per una ragione di convenienza o di utilità. Per amore del Signore, Pietro afferma, resistere all'autorità è opporsi a Dio. Ecco che tornano Adamo ed Eva. E quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Per opposizione, penso, si intenda la non osservanza delle regole, delle disposizioni, delle leggi. Ma non può essere una forma di opposizione anche solo il fastidio che proviamo verso di esse? Parla di una condanna. Potrebbe trattarsi di una sanzione amministrativa o, nei reati più gravi, di una condanna penale. Ma in tutto ciò, nell'atteggiamento che abbiamo, che possiamo avere, non potrebbe esserci anche una disapprovazione da parte di Dio del nostro comportamento? Quanto siamo sensibili a questo? E la nostra coscienza cosa ci dice? Paolo continua: poiché i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Le opere buone, civilmente parlando, indicano il comportamento rispettoso della morale comune e dell'ordine regolamentati dalle relative leggi. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Il giudicare, il limitare, il condizionare il compito dell'autorità nella difesa della società e della correzione di chi commette reati è un mutilare il mandato che essa ha ricevuto da Dio. Perciò, cioè a motivo dell'istituzione divina dell'autorità e delle sue funzioni, è moralmente necessario per il cristiano stare sottomessi non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Si tratta del riguardo verso la volontà di Dio. Paolo continua e dice che è anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Paolo, riferendosi al pagamento delle imposte, altra forma di allergia, riconosce la funzione dell'autorità stabilita da Dio come necessaria a beneficio della società civile di cui se ne deve far carico. Quindi, rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta, la tassa, il timore, l'onore, come abbiamo già letto. Conosciamo la ben nota affermazione di Gesù sul pagamento del tributo a Cesare. Paolo afferma ora che così facendo il cristiano non adempie semplicemente un dovere civile verso l'autorità, ma la riconosce e accetta di sottomettersi alla struttura di governo che l'autorità costituita rappresenta, ma senza dimenticare che la sottomissione verso l'autorità umana è la conseguenza della sottomissione a Dio. Tutto questo ci porta a alcune riflessioni. Abbiamo visto che in questo brano dell'Epistola vengono richiamati i nostri doveri verso le autorità dello Stato e i principi che sono il fondamento della società civile, il compito delle autorità e i doveri dei cittadini. È volontà di Dio che gli uomini vivano in una società ordinata, letta da leggi ispirate a giustizia e amministrate da autorità regolarmente costituite. Sotto l'ottica divina, la sottomissione e l'ubbidienza alle autorità non devono avere un carattere passivo, come fosse un peso che si fa fatica a digerire, ma devono essere liberamente dettate dalla coscienza. La sottomissione all'autorità, ripeto, è una risposta alla nostra sottomissione a Dio stesso. Possiamo ricordare ancora la raccomandazione di Paolo: ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità, e ancora quella di Pietro: siate soggetti per amore del Signore a ogni umana autorità. Certo, oggi le nostre libertà si sono molto amplificate con il riconoscimento nelle democrazie dei diritti civili e sociali. Ciò comporta per noi maggiori doveri e responsabilità nella scelta dei governanti. Cosa pensiamo della nostra responsabilità in questa scelta? Pensiamo a quando ci sono le votazioni. Lo vediamo come un noioso fastidio o come un impegno davanti a Dio? Io la considero una preziosa libertà, un diritto che Dio mi concede. E mi devo chiedere se l'uso che faccio di questa libertà è espressione del mio per amore del Signore. È un fare alla sua gloria. Abbiamo visto un'altra riflessione che Gesù ha riconosciuto il Cesare di Roma come autorità di fatto in Palestina e come gli apostoli stessi, partendo da questo fondamento, abbiano affermato che le autorità sono ordinate da Dio, proprio a conferma della loro funzione sociale. Ma Gesù ha anche dichiarato la distinzione tra la sfera civile e la sfera spirituale, affermata con quel rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ciò attesta che la sfera spirituale della coscienza religiosa, ossia la relazione dell'uomo con Dio, non riguarda i compiti del potere civile. Ma se il controllo della coscienza e della fede resta fuori dai limiti di competenza dell'autorità civile, non possiamo ignorare ciò che è avvenuto nella storia e che avviene ancora oggi, quando le autorità invadono il campo della fede ordinando atti e comportamenti contrari alla volontà di Dio. Agli apostoli era stato ingiunto di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Leggiamo questo in Atti, capitolo 4, capitolo 5. Sappiamo che i magistrati romani hanno comandato ai cristiani di allora di offrire incenso all'imperatore e di adorare gli idoli. La risposta dei cristiani fedeli di tutti i tempi in casi simili è quella di Pietro. Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Sono quindi casi in cui si tratta di scegliere di obbedire all'autorità suprema, a Dio, anziché a quella umana, quando questa, tradendo la propria missione affidatagli da Dio stesso, incatena la libertà di fede e la costringe a piegarsi ai propri interessi. Sappiamo bene quanti e quanti nostri fratelli e sorelle per questa obbedienza a Dio sono andati e vanno incontro a persecuzioni e morte, come del resto lo stesso Apostolo Paolo. Trovo però legittimo chiedersi se in tali casi, in queste situazioni, l'ubbidienza a Dio deve essere sempre passiva. La storia offre molti casi in cui i cristiani perseguitati si sono ribellati alle costrizioni delle autorità e hanno persino preso le armi per difendere la loro fede, le loro famiglie e, se possibile, anche i loro averi. Ci sono molti casi, non mi addentro adesso, non ne abbiamo il tempo, potrebbe essere argomento di conversazione successiva, ma attorno al 1700, ad esempio, la rivolta degli Ugonotti, detta la rivolta dei Camisardi, o sempre più o meno in quel periodo le guerre Sabaudo-Valdesi. Per venire a situazioni più recenti, cito un episodio che rientra nel contesto drammatico del genocidio armeno, dove si sono verificati anche casi di questo genere, per venire poi al nazismo che ha cercato di inglobare la Chiesa, laddove il teologo Dietrich Bonhoeffer si è ribellato, non ha accettato tutto questo, si è opposto e ha pagato con la vita. Certo, la questione della condotta del cristiano in situazioni come queste non si può risolvere in una regola generale, magari studiata tranquillamente a tavolino. Quanto possono essere diverse le circostanze in cui tali casi si possono verificare? In conclusione, L'interessante riflessione su questi casi non deve mai essere motivo per distrarci dalle nostre personali responsabilità. Io sono chiamato a rispondere oggi e nel mio contesto di che cosa ne è del mio rispetto, della mia sottomissione e della mia ubbidienza alle leggi e alle autorità costituite, a cui la parola, che è l'espressione della volontà di Dio, mi esorta e mi richiama. Che il Signore vi benedica. Mm.